Change. change.
Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, siete in compagnia di Tamburi Rossi, notizie dal fronte su radiazione.info. Oggi è il lunedì 5 novembre e sono le 19.07, quindi con un lieve ritardo sulla tabella di marcia, ma accompagnati da una fantastica canzone degli Africa Unite, che insomma hanno introdotto in maniera soft questa nuova appuntamento con le notizie dal fronte, appunto.
E quindi tra poco arriveranno le mazzate, insomma.
Ovviamente, perché insomma sappiamo bene che la nostra trasmissione ne regala a iosa. Ovviamente salutiamo la nostra terza voce che mi è espatriata momentaneamente e insomma l'aspettiamo con brividi. Di freddo,
con viva e vibrante palpitazione,
esattamente. Ma soprattutto, insomma, siamo consci che i nostri ascoltatori, insomma, sono reduci, e questo è il caso di dirlo, da un 4 novembre che ha lasciato il segno su tutte le per la svalangata di balle che hanno lanciato rispetto alla ricorrenza che ricorda appunto le forze armate, e che quest'anno ricordava in particolare la prima guerra mondiale, ossia il massacro di milioni di persone in nome del profitto dei capitalisti di ogni parte del mondo, diciamo occidentali soprattutto comunque. E quindi, reduci di questo, chi più o chi meno coinvolto nelle meravigliose insomma iniziative imposte dagli istituti accademici, dall'università, dalle scuole, insomma ne abbiamo viste in tutta Italia rimarcare questo appunto motivetto della Prima Guerra Mondiale, che insomma da tragedia umana di cui insomma chi l'ha vissuta, io mi ricordo i miei nonni che ne parlavano come qualcosa che insomma aveva lasciato nella memoria collettiva un lutto, di fatto è stata trasformata in una vittoria,
in un evento di gloria del nostro paese, non solo.
Esattamente, un appuntamento con la patria praticamente, e questo insomma è abbastanza da brivido. Ovviamente oggi avremo modo di parlare di questo argomento, perché come sempre ricordiamo, il leggere la storia in una certa maniera serve per presentare e portare avanti i progetti presenti di guerra. quindi alla luce di questo, infatti, vedremo come e quanto è legata questa faccenda, non per niente alle celebrazioni per la prima guerra mondiale è stata associata la celebrazione delle forze armate, e con video meravigliosi che ho appena fatto deliziare la nostra Laura qui, che insomma già provata da una giornata di lavoro, gli abbiamo pioppato questo spot stupendo che consiglio a tutti di andare a...
Assolutamente, vi invito a guardarlo, perché da ascoltare basta non rende, bisogna vederlo in tutta la sua completezza per coglierne il pathos.
Sì, perché l'immagine e il sonoro si abbinano in un conato che veramente, insomma, pochi possono trattenere, eh? Pochi possono trattenere, quindi è per stomaci forti col pelo. Ecco, vabbè, insomma, quindi, ovviamente questo sarà uno degli argomenti di oggi. Altri argomenti saranno, come al solito, insomma, la situazione in Palestina e con le ricadute che hanno sul nostro territorio, la situazione palestinese, per cui avremo modo di collegarci anche col fronte Palestina di Milano. Coinvolto appunto in un presidio proprio venerdì contro l'ennesima provocazione a proposito di rilettura della storia della Brigata Ebraica, insomma, in veste di liberatrice d'Italia, per cui insomma andremo a approfondire anche questo argomento. E ovviamente, parlando sempre di fascismo, non possiamo che dare qualche aggiornamento rispetto alla situazione in Brasile, che purtroppo si è riconfermata i timori che la settimana scorsa, come due gufacci, io e la Laura appunto ventilavamo, e anche insomma ci sono già delle prime insomma risultati rispetto a questo nuovo governo brasiliano. Insomma, varie le notizie, quindi, di oggi, e direi che, quindi, non lo so.
Direi che è il momento di lanciare la sigla prima della nostra serie di mazzate.
Ottimo, perfetto, a fra poco.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le mazze.
Essere umano, porca puttana!
Ma mia vita è un palo! Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono a montagna, se Maometto non viene, meglio. Che mi sto bene da solo.
Nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Ma io ti cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
This is my reggae from Sahara, and another song from Africa. Flakia. The Turgi don't like the border. This is my last message. Until when will they eat our bread? Until when your beans will be full? And
and our pockets empty.
And our pockets empty.
Yeah.
Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish?
Is it so hard to be a man? Is it so easy to be selfish?
الصحراء فيها الرجال فيها الرجال مكافحين في وسط الجبال في وسط الجبال جبال 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 أرض الصحراء نساء ورجال نساء ورجال مكافحين في وسط الجبال جبال جبال العليا
you shut your mouth when you can say. طريقنا وياه ميزان والحال مرمية في بلاد سياح البيت والقلوب المنسية بالنشوار الخلوية من غير شبية حليت إنيا غير حليت إنيا ديت نترسف ونسايس في الحية ما يجن قيا يا حوكي البالية استنى في البابور والحارة الخالية يوبا وحناش الدور وجماعة مخفية بالطاسة الروجية والميزيرية
Rossi Notizie dal Fronte, sono le 19.24 e con un leggerissimo ritardo entriamo finalmente nel vivo dei nostri aggiornamenti. Cominciamo con un brevissimo aggiornamento per quanto riguarda la situazione in Donbass, spero che mi sentiate perché come sempre le attrezzature a nostra disposizione sono quello che sono. Comunque dicevo, leggiamo un breve aggiornamento che titola tristemente più di 4.700 persone sono state uccise durante la guerra in Donbass. Dall'inizio del conflitto armato nella sola DNR sono state uccise 4.715 persone. Questo è stato evidenziato dal servizio stampa di Ombudsman. Dall'inizio del conflitto armato nella Repubblica Popolare di Donetsk sono rimaste uccise 4.715 persone, tra cui 614 donne e 4.100 uomini, uno i bambini vittime della guerra, dice il rapporto. Inoltre, dal 1 gennaio al 1 novembre 2018, sono state 148 le vittime uccise sul territorio della DNR, tra cui 9 donne e 139 uomini, 5 i bambini. Nello stesso periodo, inoltre, 291 persone sono rimaste ferite a seguito dei bombardamenti da parte delle forze armate dell'Ucraina nel territorio del DNR. Insomma, come era prevedibile, la situazione nel Donbass non è affatto pacificata. Immagino che anche nella Repubblica di Lugansk la situazione non sia tanto più rosea.
Assolutamente, ma a metterci lo zampino, come sappiamo bene, sono gli imperialisti occidentali e in particolare quelli americani che da un articolo che troviamo su Sputnik hanno addirittura deciso di stanziare $200,000 per la popolarizzazione della cultura americana in Ucraina. Appunto, questo è un articolo che ci racconta che l'ambasciata americana a Kiev ha annunciato un programma di sussidi per sostenere i progetti culturali ucraini. L'importo totale sarà di $200,000 e la missione diplomatica ha approvato i requisiti del programma e le specifiche tematiche che devono essere soddisfatte per partecipare alla gara d'appalto. Tutti i progetti dovranno essere finalizzati a promuovere la cultura americana in Ucraina o a coprire la cooperazione americano-ucraina nel campo della cultura e dell'arte. Sarebbe molto gradita la partecipazione da parte di artisti e di esperti americani. La preferenza è data ai progetti congiunti a lungo termine che includono elementi di attività educative e lavoro con gruppi a basso reddito, ad esempio lezioni, masterclass e via dicendo, così dice il documento. Tuttavia le lezioni e le tavole rotonde che saranno condotte da esperti culturali americani sono una priorità. Il Dipartimento Diplomatico americano sottolinea inoltre che sarà che solo i programmi degli Stati Uniti o in Ucraina possono ricevere finanziamenti. I paesi terzi non sono autorizzati a partecipare alla competizione di sovvenzioni. A febbraio una fonte presso il servizio di frontiera statale dell'Ucraina ha annunciato dei problemi nell'erogazione dei fondi assegnati dall'UE a progetti nazionali. Ad aprile il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha annunciato della sussistenza della corruzione e di violazione dei diritti umani in Ucraina. Vabbè, questo poi sappiamo che non gli interessa molto. Ma insomma, quindi evidentemente che ci sia una volontà di insomma rinforzare la propaganda e la entrare ideologicamente, no? Quindi legittimare anche ideologicamente la guerra e la funzione antirussa della appunto dell'Ucraina è evidentemente ai primi posti negli interessi statunitensi. L'abbiamo visto già, insomma, e della NATO più in generale, l'abbiamo visto già in altre occasioni, ma questo è una sicuramente una riconferma. E non è certo un caso che insomma oggi ci troviamo a parlare, tra l'altro un argomento un po' trasversale a livello geografico della puntata di oggi, è proprio questa necessità che la borghesia imperialista si sta dando, cioè sta insomma dimostrando di voler a tutti i costi legittimare culturalmente, ideologicamente attraverso questa presenza nelle strutture di formazione, nell'istruzione, nella scuola, nell'università, nelle televisioni, nelle varie aspetti in cui appunto la cultura e la formazione può esprimersi, del progetto imperialista occidentale, NATO fondamentalmente. Questo insomma è un po' un'esigenza che si riscontra evidentemente in Ucraina in questo caso, ma che di cui parlavamo anche poco prima e di cui abbiamo parlato anche nelle puntate scorse, è evidente anche nella volontà della qui in Italia che si registra di entrismo dell'esercito italiano e statunitense all'interno della scuola e delle istituzioni comunque dedicate alla cultura, alla formazione, allo studio, alla ricerca in Italia. L'abbiamo visto anche come siano stati, per esempio, proprio gli insegnanti i primi sotto attacco da una delle delle politicanti legate a, appunto, a Bolsonaro, che come prima cosa, dopo la vittoria elettorale, è stata quella di dire, far segnalare, cioè su tutte le pagine Facebook, quali sono gli insegnanti che all'indomani delle elezioni avrebbero parlato male del neoeletto presidente alla classe. Quindi a dimostrazione che insomma
hanno già aperto le proscrizioni.
Esatto, perché a questi statali avrebbero dovuto togliere, o comunque questi insegnanti avrebbero dovuto togliere il posto di lavoro, insomma, perché non in linea. Quindi insomma a dimostrazione di quanta attenzione c'è su questo piano come la scuola, come le forme culturali di espressione, insomma, siano terreno di conquista per gli imperialisti, e proprio per questo dobbiamo anche difenderle, anzi, direi, no? Bene, direi che prima quindi poi di addentrarci proprio in questo argomento, e quindi ritornando, riportando un po' insomma i remi in barca, cioè nella nostra, nel nostro paese,
la nostra bella Italietta,
esattamente, che insomma appunto si è attentato di rifar vivere insomma gli purtroppo tristi anni della prima guerra mondiale in queste ultime giornate, insomma attraverso una propaganda martellante e attraverso per esempio la marcia dei fascisti di Casa Pound a Trieste, proprio all'insegna della prima guerra mondiale, per fortuna osteggiata da più di 3.000 antifascisti che sono scesi in piazza e che insomma hanno dimostrato che la prima guerra mondiale è stata ben altro, e che di fascisti che vogliano appunto infogolare sentimenti e ideologie che hanno portato solamente a ulteriore oppressione per il popolo italiano e non italiano, nel senso, perché l'Italia è stata fascista, ha una purtroppo spinta coloniale che conosciamo molto bene, e insomma ci sono stati in tanti che non hanno accettato questi discorsi e che sono scesi in piazza, e questo è molto molto importante, ci rincuora alquanto. Quindi direi che prima di passare a questi argomenti facciamo un mini break musicale e torniamo in pochissimo, ma prima della facciamo il break musicale e poi vi introdurremo con la nostra pubblicità progresso l'argomento.
سكر الغزال يبلد مشيرة ومش كوال يا وقاري وبرك تحت الحيط يا وشهل زهي معاه الحال يا وحوتة وخمسة برشا زدوس حقنا اليوم بلاش فلوس وشبعنا كلام وشبعنا كذوب شبعنا جوع وسهر مقلوب ايه وشافوا المنكر قالوا حلال سمعوا العيب وقالوا بوال شافوا المنكر قالوا حلال سمعوا العيب وقالوا بوال ايه بلاد اخر زمان علم ودين جهل وفن بلاد آخر زمان علم ودين جهل وفن دود راس تايب ما مكفيش شكون يموت شكون يعيش ايه وقالوا ولينا كل كيف كيف ايه وزيدوا لحية وحشة بخفيف ايه وزايد نقص ما مكفيش ايه شكون يموت شكون يعيش ايه وقالوا ولينا كل كيف كيف وزيدوا لحية وحجة بخفيف ايه وشافوا المنكر قالوا حلال سمعوا العيب وقالوا بوال شافوا المنكر قالوا حلال سمعوا العيب وقالوا بوال ايه بلا
لاخر زمان علمو دين جهلو فن بلاد اخر زمان علمو دين جهلو فن بلاد اخر زمان جهلو دين علمو فن بلاد اخر زمان علمو دين جهلو فن روبوت ستايل يا وحوده وخمسه وما تحكيش كلونا هدر حشيش وريش يا وقال ولينا كلنا حرار واحتلوا نزار نار حوتة وخمسة وما تحكيش ايك لو نهد رحشيش وريش ايه وقالوا ولينا كلنا حرار ايه واحتلوا نزار نار شافوا المنكر قالوا حلال سمعوا لعيب وقالوا موال شافوا المنكر قالوا حلال سمعوا لعيب وقالوا موال بلاد اخر زمان علم ودين جهل وفن بلاد اخر زمان جهل ودين وفن بلاد اخر زمان علم ودين جهل وفن بلاد اخر زمان جهل ودين علم وفن
Esperienza. Libia, Eritrea, Etiopia, Grecia, Albania, Jugoslavia, Iraq, Afghanistan, più di 100 anni di esperienza coloniale.
Energia. Difendiamo gli interessi dell'ENI ovunque.
Stile.
Con eleganza abbiamo stuprato e massacrato uomini, donne e bambini somali per rappresaglia.
Tecnologia. Stiamo acquistando 90 F-35 per il costo di 13 miliardi di euro. Coraggio.
Con droni e armi telecomandate possiamo sterminare i popoli comodamente dai nostri fortini.
Orgoglio. L'onore di far parte di un esercito di retaggio fascista che negli anni si è macchiato di ogni genere di efferratezza.
Che aspetti? Unisciti all'esercito italiano.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 19.41 di lunedì 5 novembre e andiamo appunto a affrontare la puntata di oggi dopo insomma aver dato un piccolo aggiornamento rispetto alla situazione in Donbass. Ma tornando un po' al tema caro di questi giorni, cioè quello della Prima Guerra Mondiale. Ci è sembrato giusto dedicare parte della trasmissione di oggi anche a questa tematica, visto l'enfasi celebrativa che purtroppo abbiamo dovuto subire in queste ultime settimane, quando appunto da tutte le fonti istituzionali possibili e immaginabili, insomma, c'è stata una profusione di impegno nel far riemergere una narrazione, questo è proprio il caso di dire, nel senso narrativo del termine, una narrazione di quello che è stata la Prima Guerra Mondiale, completamente travisata rispetto alla realtà delle cose. Infatti siamo veramente tristemente, abbiamo purtroppo tristemente dovuto assistere a questo valanga di balle, di bugie, di mistificazioni di ogni genere relativamente a quello che è stato una delle pagine più dolorose, se vogliamo, della storia del proletariato italiano, perché è una guerra che ha portato al massacro veramente, cioè più di 600.000 proletari fatti ammazzare al fronte, nelle trincee, sotto le bombe, eccetera, eccetera. E poi appunto, cioè, addirittura con la minaccia di rappresaglie e con la fucilazione a quanti si ribellavano alla guerra. È stata una mistificazione pazzesca il fatto che la gente fosse sostenitrice di questa guerra, perché invece le manifestazioni, gli scioperi contro la guerra e per il pane sono state tanti e forti in Italia, come del resto in tutta Europa, in altri paesi non europei, proprio perché grazie anche all'esperienza sovietica, che questa è stata proprio nata risposta delle masse alla guerra, cioè il rifiuto della guerra da parte delle masse, ha portato alla rivoluzione sovietica, che ha di fatto proprio nel fuoco della guerra invece ha fatto chiudere, ha fatto uscire dalla Russia dal conflitto ed ha seminato giustamente la speranza in tutti i popoli che attraverso, insomma, la lotta per un altro tipo di società fosse possibile anche fermare la guerra, e questo ha anche animato tantissime piazze, tantissimi lavoratori che si sono appunto opposti e hanno manifestato al grido facciamo come in Russia. Questo è fondamentale ed è tutto stato dimenticato dalla propaganda di regime, che ha martellato invece dando una visione di quello che è stata la Prima Guerra Mondiale come un'occasione di atti eroici in cui i soldati eroicamente si sono immolati per la patria, cosa che assolutamente non era nelle loro intenzioni, e che invece è un travisamento di quello che è stato, cioè un massacro portato avanti utilizzando i lavoratori, i proletari, i sottoproletari come carne da cannone. Niente altro, niente di eroico c'è in tutto questo, ma anzi, perché tutti questi giovani, anche giovanissimi, sono morti, sono crepati per appunto fare gli interessi dei padroni, perché gli imperialisti potessero risuddividersi le aree di influenza e le regioni, le aree di controllo. Quindi nulla di eroico in tutto questo. La guerra non è la guerra imperialista come quella, come è stata la Prima Guerra Mondiale, non è una guerra per i popoli, ma è una guerra contro i popoli. Questo lo è stato appunto 100 anni fa e lo è oggi. E non è un caso che proprio oggi, quando i cingoli dei carri armati vengono leati per nuove guerre, venga ulteriormente riproposta, insomma, questo tipo di propaganda. Come ricordiamo sempre, la lettura della storia del passato serve per indirizzare il presente e il futuro, quindi bisogna assolutamente rifiutare tutta questa feccia di bugie che vogliono appunto semplicemente legittimare, giustificare le guerre che purtroppo nel futuro gli imperialisti vogliono portare avanti. Proprio per dimistificare quello che è stato questa operazione, leggiamo qualche articolo che può essere interessante e, se non altro, insomma, sfatare qualche mito. Quindi iniziamo magari con una prima riflessione.
Iniziamo con la lettura di questa analisi tratta da lavocedellelotte.it, la disfatta di Caporetto come rivoluzione mancata. Oggi 4 novembre le nostre istituzioni festeggiano il centenario della vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Come contraltare alla retorica sciovinista intensificatasi nelle ultime ore, pubblichiamo un saggio piuttosto controcorrente sulla disfatta di Caporetto, consumatasi un anno prima della cessazione del conflitto e presentata dalla narrazione dominante come l'evento grazie al quale il popolo italiano si rese conto della necessità di unirsi contro l'invasore austriaco per prepararsi alla riscossa. In realtà, ci dice l'ER, la debacle del 24 ottobre fu il momento in cui sul fronte italo-austriaco si condensarono le principali contraddizioni della guerra imperialista, il giorno in cui migliaia di proletari, soprattutto di contadini, tra le cui file erano reclutati il grosso dei reggimenti, manifestarono il proprio rifiuto per un macello condotto in nome della spartizione del globo da parte dei predoni capitalisti. Queste sono parole di Lenin. Che il conflitto non si stesse svolgendo nei loro interessi, centinaia di migliaia di soldati semplici l'avevano intuito fin da subito, tant'è che, come viene spiegato nel saggio che vi proponiamo, gli ufficiali si erano mostrati molto più zelanti a reprimere il malcontento serpeggiante tra la truppa che elaborare strategie efficaci contro gli avversari. Nel frattempo i malumori e la stessa inadeguatezza sul campo dell'esercito italiano erano aggravate dalla connivenza dei vertici militari con gli industriali, i quali, speculando sulle forniture belliche, riuscirono ad accumulare profitti straordinari a scapito della qualità degli equipaggiamenti, degli armamenti e delle condizioni di vita dei fanti. Queste le radici della debacle di Caporetto, decisa tuttavia anche dall'insubordinazione di centinaia di migliaia di soldati che, dopo essere stati mandati per l'ennesima volta allo sbaraglio, smisero di obbedire agli ordini e si ritirarono inneggiando alla rivoluzione, al Papa, a Giolitti, all'Austria stessa che con la sua vittoria avrebbe assicurato finalmente la fine della guerra. Una scena piuttosto diversa da quella delle colonne di soldati disorientati e passivi che si trascinano fino al Piave, dipintaci dalla retorica nazionaldemocratica, la quale, riducendo la sconfitta all'incapacità degli ufficiali, non fa un servizio migliore alla verità rispetto alla propaganda diffusa in epoca fascista, tese invece ad accusare la truppa di tradimento. D'altro canto, l'obiettivo di entrambe le narrazioni è lo stesso, ovvero oscurare la logica di classe di quegli specifici eventi e dalla stessa guerra imperialista per cementare l'unità nazionale. Un vecchio arnese, quest'ultimo, buono pure oggi, vuoi per giustificare i sacrifici chiesti dall'Europa, vuoi per coprire la non volontà di fare i conti con il potere del capitale, agitando come nemico l'immigrato o i burocrati di Bruxelles, quale sarebbe invece necessario denunciare senza ambiguità la natura antioperaia dell'UE capitalista per trarne le dovute conseguenze politiche. Non è dunque un caso che un discorso edulcorato, se non apertamente sciovinista, inerente al massacro del 15-18 sia il patrimonio dei partiti dell'attuale arco parlamentare e che sia stato sfruttato al massimo nei 4 anni in cui si è commemorato il centenario di quegli avvenimenti, in un contesto in cui sono sempre più stridenti le contraddizioni di classe ed evidenti le velleità imperialiste della nostra borghesia. Ma torniamo all'ammutinamento di soldati italiani a Caporetto. È chiaro, in effetti, che si trattò di una protesta confusa e disorganizzata. Tuttavia, l'episodio assume pieno significato se si pensa che ebbe luogo proprio nelle stesse settimane in cui la rivoluzione russa viveva le sue ultime battute, mentre, raccogliendo l'eco degli operai e dei contadini soldati di San Pietroburgo, nell'agosto del 17 i lavoratori torinesi si erano resi protagonisti di un vero e proprio moto insurrezionale, spinto dalle rivendicazioni pane e fine della guerra dei padroni. Anche in Italia, insomma, si stava coagulando un processo che avrebbe permesso a un partito rivoluzionario di portare a termine una politica di egemonia del proletariato, approfittando dell'unità di intenti tra le masse contadine del sud, inquadrate nell'esercito, e la classe operaia del nord. Le ragioni per cui tale dinamica, in estrema sintesi quella della rivoluzione russa, non si verificò in Italia sono da leggere alla luce della politica ambigua e attendista del Partito Socialista, il quale, sebbene non avesse votato i crediti di guerra, era diviso tra collaborazionismo di fatto dell'ala riformista, molto influente nei sindacati, e la dottrina dell'inerzia del proletariato, della fazione massimalista. Dopo Caporetto, inoltre, il rivoluzionarismo astratto di questi ultimi non poté certo impedire un rafforzamento del sostanziale allineamento del PSI alla politica di difesa della patria, giustificata dal riformista Prampolini con l'esigenza di dimostrare che i proletari non fossero vili. Questo non lo spirito unitario del popolo italiano, uno degli elementi decisivi che permisero alla borghesia italiana di recuperare dai colpi dell'agosto torinese del 24 ottobre, prima di festeggiare la sua vittoria l'anno successivo. Intorno alla rotta dell'esercito italiano nell'ottobre del 1917 è fiorita una vasta pubblicistica e un'indeterminabile diatriba storiografica. Già in occasione di altre gravi sconfitte militari, Lissa e Custoza, per esempio nel 1866, si erano accese polemiche e si era cercato un qualche capro espiatorio per spiegare quegli eventi inattesi e dolorosi. Questa volta, però, le dimensioni del disastro furono tali da suscitare, oltre allo sgomento, anche tutta una serie di interrogativi politici sulla saldezza e la coesione della giovane nazione italiana. La classe militare, dal canto suo, addusse come causa primaria della sconfitta dapprima l'abilità dei soldati e subito dopo il disfattismo che dall'interno del paese aveva via via contagiato le truppe combattenti. L'originario comunicato del Cadorna, poi ridimensionato dalla censura governativa, parlava di mancata resistenza dei reparti, vilmente ritrattasi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico. In seguito lo stesso comandante in capo andrà via via ripetendo la formula: l'esercito cede, vinto, non dal nemico esterno, ma dal nemico interno, con la quale si evitava a priori la tesi di un accaporetto militare, riconducendo tutto il disastro a una debolezza morale e politica dell'intera nazione. Che invece vi fosse stata innanzitutto un accaporetto militare, fu avvertito subito dagli alleati franco-inglesi, i quali comunicarono al governo Orlando la loro piena sfiducia nel comando italiano. Lloyd George, primo ministro inglese, chiese ufficialmente il siluramento di Cadorna e del suo stato maggiore, responsabili supremi dello sbandamento delle truppe, avvenuto non per difetto di valore, ma soltanto perché dal loro comando furono poste in condizioni insostenibili. Superato il trauma, anche in Italia si venne formando, specie tra gli interventisti democratici, la convinzione che all'origine del disastro vi fossero stati dei gravi errori militari, e infatti, alla fine della guerra fu creata una commissione d'inchiesta per chiarire le responsabilità dei vari Cadorna, Porro, Capello, Badoglio, eccetera. Le conclusioni dell'inchiesta furono però ambigue, perché da un lato si misero in luce alcuni errori strategici, dall'altro non si volle lanciare un preciso e definitivo atto di accusa, lasciando ampio spazio a nuove polemiche e alla cristallizzazione delle due tesi dell'accaporetto militare e di quella politica. Queste due interpretazioni vennero via via riprese a seconda del clima politico e, piuttosto che rispondere ad esigenze di verità storiografica, finirono per essere usate per avvalorare le diverse scelte ideologiche degli storiografi. Sotto il fascismo, per esempio, parve più rispondente ai bisogni del regime addossare tutta la responsabilità agli avversari politici, socialisti, cattolici e giolittiani, rivalutando nel contempo l'operato dei comandi militari. Badoglio e Cadorna, soprattutto gli altri, non verranno più messi in discussione e anzi saranno promossi ad eroi nazionali per meriti fascisti. Gli stessi storici fascisti, però, dalla Repubblica di Salò sino ad oggi, trascurando le loro precedenti conclusioni, hanno riscoperto gli errori dei generali, in particolare di Badoglio, perché dopo la ventennale connivenza tra militari e fascisti, gli uni si ritrovarono dalla parte degli angloamericani e gli altri a fianco dei nazisti nelle tragiche vicende della guerra di liberazione. D'altro canto, la storiografia liberale e democratica, specie dalla ripresa della vita parlamentare, ha insistito sulle responsabilità militari, con una documentazione sempre più ampia e schiacciante, ma ha finito col negare quasi del tutto il carattere politico ed il potenziale rivoluzionario di Caporetto.
E continuiamo appunto sempre questo articolo che mette un po' in luce le contraddizioni rispetto a quanto ci viene raccontato dalla propaganda di regime, della propaganda borghese. L'articolo poi fa una riflessione particolare sulla Caporetto militare, appunto in cui entra più nel dettaglio di quali sono state, insomma, le questioni, le problematiche, insomma, sul campo rispetto alla sconfitta, insomma, di Caporetto, cioè proseguiamo leggendo un altro stralcio sempre di questo articolo, che è invece la Caporetto politica. Cioè, la sconfitta militare era stata però effettivamente accompagnata da una sorta di sciopero, dall'insubordinazione generalizzata, dalla diserzione in massa, ed è su questo aspetto che noi, faccio una parentesi, puntiamo l'attenzione, no? Da un diffuso spirito di rivolta e di protesta. Il malcontento delle truppe, a stento soffocato dalla dura repressione, si era già ampiamente manifestato in precedenti casi di ammutinamento, di diserzione, nelle uccisioni, nei ferimenti di ufficiali e soprattutto di carabinieri. Tale corpo, svolgendo la funzione di polizia militare, era particolarmente odiato dai soldati. Sì, perché ricordiamo che chi non andava avanti dei soldati veniva fucilato dai carabinieri, cosa che nella propaganda borghese non viene detto. Andiamo avanti. Nelle varie ed allucinanti casistiche delle lesioni volontarie, Caporetto diveniva per i fanti il momento della vendetta. Le truppe dapprima si erano rifiutate di farsi nuovamente massacrare ed avevano senz'altro rinunciato ad opporsi ad un nemico che sgusciava da ogni parte. Poi, in una confusa ritirata, avevano cominciato ad inneggiare la rivoluzione. Al Papa, Giolitti, all'Austria stessa, che con la sua vittoria avrebbe assicurato finalmente la fine della guerra. Non v'era in tutto ciò un preciso obiettivo politico, ma un enorme potenziale di protesta che avrebbe potuto spegnersi di lì a poco, come infatti avvenne, o trasformarsi in un'impresa rivoluzionaria di grande sconvolgente portata. La seconda soluzione avrebbe avuto la possibilità di successo nel caso che i dirigenti dei partiti proletari, specie il Partito Socialista, non avessero rinunciato da tempo ad instaurare negli stretti rapporti con la massa dei combattenti e si fossero coraggiosamente messi a capo della rivolta. Vi ho anche detto che il Partito Socialista, questa parentesi, aveva sia un'anima riformista fortemente, che di certo, insomma, rispetto agli obiettivi rivoluzionari non ci si ritrovava, e dall'altro lato invece un'area rivoluzionaria che poi portò alla nascita, ovviamente con il suo distaccamento, del Partito Comunista Italiano, che invece nasce come partito rivoluzionario e poi, insomma, sarà quello che guiderà la resistenza clandestina, no? Andando avanti, in realtà i socialisti, massimalisti o riformisti che fossero, non solo non compresero che probabilmente era giunto il momento, auspicato da Lenin e dalla sinistra rivoluzionaria europea, di trasformare la guerra imperialista in lotta armata contro la borghesia per l'instaurazione del socialismo, ma sorpresi e sconvolti si affrettarono a dissociarsi nettamente da ciò che accadeva. Presi nel vortice di una vicenda superiore alle loro forze, i riformisti Turati e Treves, alla Camera e sui giornali, rivolsero appelli alla resistenza contro gli invasori. Qui c'è la citazione di uno dei riferimenti. Quando la patria è oppressa, le stesse ire contro gli uomini e gli eventi che la ridussero a tale sembrano passare in seconda linea, per lasciar campeggiare nell'anima soltanto la ferma volontà di combattere e di resistere fino all'estremo. Cioè, questa è una posizione gravissima che è, infatti, la parte riformista dei socialisti ha avuto, e di cui anche la posizione né aderire né sabotare, che è la formula, no, con cui il Partito Socialista si è posto di fronte alla votazione per la guerra, rispetto all'entrata in guerra dell'Italia, di fatto già preannunciava, insomma, una posizione di ambiguità, quando invece sappiamo benissimo che la parola d'ordine, che per esempio forgiata dai bolscevichi in la Russia zarista, era quella di trasformare la guerra in rivoluzione, quindi con tutto quello che poi infatti vittoriosamente ha portato, cioè la rivoluzione d'ottobre. Quindi questo, insomma, è evidente, cioè, è proprio su questo nucleo poi è stata quella che è stata la spaccatura della Seconda Internazionale, che ha visto appunto la spaccatura all'interno e il fallimento della Seconda Internazionale, che ha visto appunto molti partiti socialisti, in primis la Socialdemocrazia tedesca, rientrare all'interno delle file della borghesia, sostenendo il fatto di appoggiare la borghesia del proprio paese, e questo, insomma, ha chiaramente spaccato il fronte proletario di fronte invece a quello che poteva essere un'occasione anche più larga, insomma, di rivoluzione. Andando avanti con il testo, perché questa, scusate, era una parentesi della redazione,
ci stava
così. Andando avanti, si diceva, no, per la parte moderata del Partito Socialista italiano, ormai la formula né aderire né sabotare, appunto, di cui si diceva prima, era pubblicamente corretta in una sorta di aderire e non sabotare, infatti, cioè, quindi con un passaggio a destra ulteriore, cioè già la formula precedente era opportunista, così, insomma, è un passaggio ulteriore a destra. I massimalisti, dal canto loro, pur aderendo formalmente al leninismo, erano prigionieri di una concezione deterministica della rivoluzione, come di qualcosa che si sarebbe fatalmente verificata. Quella che Gramsci definì la dottrina dell'inerzia del proletariato, e Nenni bollerà come mentalità musulmana, vabbè. E comunque sì, nel senso che è appunto come se non ci fosse la necessità di una soggettività rivoluzionaria che prendesse poi in mano la questione. E quindi, privi di qualsiasi piano d'azione, rimasero passivi, tacendo o accordandosi ai riformisti. Da una parte l'umanitarismo e l'idealità borghese risorgimentale del Turati, dall'altra il marxismo inteso positivisticamente, rivoluzione come naturale evoluzione del Serrati, paralizzavano nuovamente l'azione politica del Partito Socialista, ridotta sempre più al ruolo di semplice spettatore. A comprendere il potenziale rivoluzionario di quell'enorme massa di fuggiaschi e di sbandati furono pure, per assurdo, proprio i loro avversari di classe, la casta militare, gli interventisti, i conservatori, la borghesia capitalista, gli intellettuali. Mentre Cadorna puntava il dito contro la vigliaccheria e l'insubordinazione dei fanti, alcuni ricchi borghesi, presi dal panico, si allontanarono prudentemente dalle zone più calde, trasferendosi di preferenza sulla riviera Ligure, pronti ad ogni evenienza di fuga, aggiungo io. Passata la grande paura, la classe dirigente tornò a ridipingere il fante contadino nella maniera tradizionale, cioè come ci viene propinata, nota di, anche questa mia, come ci viene propinata anche oggi, come buono, remissivo, soldato ideale, religioso, conservatore, con quella personalità infantile ed ottusa che lo rendeva naturalmente sottomesso ed ubbidiente. Insomma, carne da macello, questo è il riassunto. Si passava così rapidamente alla seconda tesi. Caporetto era stata il frutto della campana disfattista all'interno del paese. Si citavano la nota papale auspicante la pace dell'agosto del 1917, le parole pronunciate nel luglio in Parlamento da Treves, il prossimo inverno non più in trincea, erano queste le parole, come esempi lampanti di tale sottile ed insinuante disfattismo, cioè che insomma avrebbe avuto bisogno di parole ben più forti, ma tanto più efficace vista la fragilità della psiche contadina. Ecco, questo è l'altro appunto. Unanimamente teorizzata dagli scienziati borghesi come appunto incapace. È evidente infatti che col trascorrere, quindi un po' diverso da come ci viene raccontato anche oggi, il modo in cui la borghesia si rapportava ai caduti, è evidente infatti che col trascorrere dei giorni quell'esplosione di rivolta e di confuso ma potente desiderio di riscatto, privi di una qualsiasi conduzione politica, si andassero via via esaurendo fino a far spegnere del tutto il loro potenziale rivoluzionario. Ed infatti quella massa di sbandati, esaltate sulle prime per il loro primo grande atto di subordinazione e di riscatto, dopo 2 anni di sofferenze e di umiliazioni, senza una parola d'ordine o di una guida politica, privi di contatti con l'interno del paese, da cui del resto non provenivano né aiuti né incoraggiamenti, assaporando sopra ogni altra cosa il piacere della liberazione dall'incubo della guerra, sostituirono alla primitiva carica di odio e di rabbia contro i borghesi imboscati, i capi militari e politici, i responsabili della guerra, l'ansia del rapido ritorno a casa. Ma il potere militare era ormai in grado di riprendere il controllo della situazione. Non ci sarebbe stata né la pace né il ritorno a casa per i fanti di Caporetto, ma nuove repressioni. Le operazioni di sgombero erano state diffidate al generale Graziani, che nello spazio di pochi giorni ordinò 34 esecuzioni sommarie, tra cui quella di un soldato colpevole di fumare il sigaro in sua presenza, e la prosecuzione della guerra dopo il ritiro fino al Piave. Dopo più di mezzo secolo di sbrigative negazioni o di interessati silenzi, il problema di Caporetto come occasione di rivoluzione mancata è stato riproposto dapprima dal Valiani e poi in un clima di sempre nuovo interesse della storia della guerra del 1915-18 in tutta una serie di saggi e di articoli. Insomma, si possono consultare. E comunque, insomma, sul fatto che in questo articolo non viene riportata comunque l'attenzione che sì, nel paese effettivamente c'era anche una grossa mobilitazione da parte dei lavoratori. Ormai lavoratrici in realtà, perché per la maggioranza poi erano donne contro la guerra e questo insomma, e non solo in Italia ma in tutta Europa, appunto come si diceva poco fa, anche proprio rinvigorite da quello che poi nel 17 c'è stato, cioè la rivoluzione d'ottobre e quindi anche una speranza insomma che potesse essere portare alla fine della guerra. Che la lotta delle masse potesse portare alla fine della guerra e portare anche a un cambiamento. Come si diceva nell'articolo, effettivamente non c'era un soggetto che potesse raccogliere e dare voce a questa spinta insomma delle masse, ma dall'altro lato però è stato proprio anche per le mobilitazioni che in tutto Europa si sono espresse da parte dei lavoratori e dei proletari che insomma la guerra è finita. Quindi insomma c'è questo aspetto e la dimostrazione insomma che la guerra può essere firmata solamente con la lotta ce lo dà chiaramente l'esempio russo. Detto questo, io direi che
una breve pausa musicale.
Esatto, per poi tornare insomma su questi temi che penso siano molto importanti e molto attuali anche nella fattispecie. Quindi a fra pochissimo.
Libera la terra dalla morte e dalla guerra, libera i tuoi sogni e scendi in pace. obbligatoria di scrivere ammazzando per terrorista chi terrorista non è, ma per difendersi fu costretto a uccidere. Guarda racconti di chi scrisse la storia e capì che non doveva ripetersi una storia così, cercando di raccontare soltanto la verità.
La verità libera la terra dalla morte e dalla guerra, libera i tuoi sogni, scegli pace e libertà. Libera la terra dalla morte e dalla guerra, libera i tuoi sogni, scegli pace e libertà.
La storia è pesante e la memoria è una fatica che gli italiani non hanno tanto, non hanno così viva. È stato un momento di grande ferocia, di cose terribili. Mi ricordo che il mio amico Sandro aveva l'incarico di far fuori un certo Carità, che poi è stato processato, che è stato ammazzato, che era uno che aveva torturato partigiani, e lo vide uscire ma teneva per mano il nipotino e allora non gli ha sparato. E sai anche le cose, dice un mio amico, noi volevamo salvare delle vite quando tutti volevano ammazzare, e dice una cosa alla quale c'è del vero.
Di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Ed eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:19 ed è sempre lunedì 5 novembre, sempre con radiazione.info e con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Andiamo a concludere la riflessione rispetto alla giornata di ieri, del 4 novembre, in cui appunto hanno tentato di trasformare un bagno di sangue a livello internazionale come una vittoria per il patrio esercito italiota, e chiudiamo l'argomento, ma non per spostarci di molto, con una citazione. La potete trovare su Facebook, sul profilo Dante Di Nanni, molto, molto azzeccata secondo noi. 4 novembre, vittoria un cazzo, e appunto riprende cita un testo, il testo tratto dalla Conferenza Internazionale Socialista di Zimmerwald, settembre 1915, testo su cui in teoria doveva esserci appunto consolidata l'unità di tutti gli aderenti all'Internazionale Socialista contro la guerra, unità che purtroppo, come si diceva e ricordava prima, si è schiantata con le bombe della Prima Guerra Mondiale. E questo testo taglia la testa al toro, veramente, nel senso, rispetto a che cos'è la guerra imperialista, cos'era nel 15, ma che cos'è cent'anni dopo, oggi. Quali che siano le responsabilità immediate dello scatenamento di questa guerra, una cosa è certa: la guerra che ha provocato tutto questo caos è il prodotto dell'imperialismo. Essa è nata dalla volontà delle classi capitalistiche di ciascuna nazione di vivere nello sfruttamento del lavoro umano e delle ricchezze naturali del mondo. I capitalisti, che dal sangue versato del proletariato traggono la rossa moneta dei profitti di guerra, affermano in ogni paese che la guerra serve alla difesa della patria, della democrazia, alla liberazione dei popoli oppressi. Essi mentono. La verità è infatti che essi seppelliscono sotto le case distrutte la libertà dei loro popoli insieme all'indipendenza delle nazioni. Operai e operai, madri e padri, vedove ed orfani, feriti e mutilati, a voi tutti, vittime della guerra, noi diciamo: al di sopra delle frontiere, al di sopra dei campi di battaglia, al di sopra delle campagne e delle città devastate, proletari di tutti i paesi, unitevi. Conferenza Internazionale Socialista, Zimmerwald, settembre 1915.
Ecco, adesso passiamo un po' dalle stelle alle stalle, nel senso che dopo queste parole così illuminanti, vediamo invece come siamo messi in fatto di formazione per le menti più giovani, con un breve aggiornamento di Antonio Mazzeo, che come sapete lavora nel campo della scuola, e che scrive: alternanza scuola-lavoro in campo militare, la trovata di alcuni istituti di Catania e Siracusa. Alcuni istituti siciliani hanno firmato dei contratti per svolgere l'alternanza scuola-lavoro in ambito militare, con delle visite a basi militari e lezioni sulle ultime tecniche escursionistiche ed incursionistiche. Alternanza scuola-lavoro nelle basi militari. Sarebbe questa l'ultima trovata di alcuni istituti per far acquisire ai propri studenti nuove competenze spendibili in campo lavorativo. Ma la guerra può davvero diventare lavoro? Secondo questi istituti, uno di Caltagirone e l'altro Mineo in provincia di Catania, sì, tanto da aver proposto ai loro studenti una visita guidata nei luoghi di alcuni difensori della patria, i fanti di marina del reggimento San Marco nelle basi militari della Puglia. A guidare gli studenti nella visita, avendo il costo di 300 euro, sono stati niente meno che gli ufficiali e sottufficiali istruttori. La notizia è stata diffusa dal sito web comuneinfo.net da Antonio Mazzeo, come dicevamo. Del resto si tratta di un programma che rientra pienamente in un accordo più ampio stipulato lo scorso 7 giugno tra la Marina Militare e alcuni istituti scolastici delle province di Catania e Siracusa. Lo stage prevedeva 4 giorni, tra giovedì 25 e domenica 28 ottobre, da trascorrere all'insegna dell'Ars Bellica. I militari, infatti, hanno avuto modo di istruire gli studenti sulle ultime tecniche escursionistiche ed incursionistiche, competenze che forse potrebbero risultare utili a coloro che decidessero di offrire i propri servizi alla patria. Questo singolare modo di interpretare l'alternanza scuola-lavoro può risultare quantomeno discutibile. Secondo l'articolo 11 della Costituzione, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A rigore, l'articolo non ripudierebbe però la guerra come professione o come occasione di guadagno. Le scuole, dunque, starebbero solo permettendo ai loro studenti di acquisire competenze da poter usare in ambito lavorativo. Ma la scuola può davvero essere un trampolino di lancio per un lavoro nel settore della guerra? Ma speriamo proprio di no, diciamo.
Ecco, quindi sì, nel senso, questo infatti è sicuramente uno degli elementi, no, che ci fanno vedere come anche oggi la necessità di formare nuova carne da macello si dimostra anche alla luce evidentemente dei prossimi progetti e degli attuali progetti di guerra che caratterizzano l'agenda politica imperialista della borghesia nostrana.
Sì, da un lato c'è la normalizzazione attraverso queste iniziative, dall'altro c'è l'esaltazione attraverso invece appunto le varie commemorazioni e date che si infittiscono ogni anno di più sul calendario, non si capisce come, ma ogni occasione diventa buona appunto per celebrare le forze armate nella loro eroicità nel passato come nel presente, e quindi è senz'altro un modo, speriamo non efficace, ma sicuramente ben consolidato, non solo in Italia, per avvicinare le generazioni più giovani alla guerra e costruirsi dei nuovi soldatini.
Sì, e anche dall'altro lato non far sviluppare una mobilitazione contro la guerra nell'ottica dei futuri piani di guerra, no? Quindi da un certo lato quello di crearsi, giustamente come dicevi tu, nuovi soldatini o comunque una adesione al progetto imperialisti, e dall'altro quindi tagliare le gambe alla possibilità e al naturale sentimento del popolare dell'essere contro la guerra. Cosa che gli ha sempre messo un po' i bastoni tra le ruote, l'abbiamo ricordato nella Prima Guerra Mondiale, ma anche nelle guerre che si sono susseguite. Pensiamo alle grandi mobilitazioni contro la guerra in Iraq o contro la guerra in Afghanistan, contro la guerra in Jugoslavia, no? Le grandi mobilitazioni contro la guerra hanno sempre dato, insomma, il mal di pancia a chi invece guidava i caccia. Quindi tagliare le gambe sviluppando una propaganda che legittimi l'intervento militare, insomma, serve e assolutamente si fa necessaria quando l'agenda politica spinge per andare là. E infatti vengono prodotti materiali ad hoc, pensiamo, l'avevamo un po' annunciato prima all'inizio della trasmissione, ma come grazie, insomma, al profilo di Foras contro l'occupazione militare della Sardegna ci ricorda, appunto, sono stati fatti vari materiali di propaganda proprio in questi giorni, no? Leggiamo questo, per esempio, che dice: prosegue la propaganda militarista dalle scuole al Festival del Cinema. Infatti il 24 ottobre è stato presentato al Festival del Cinema di Roma il docufilm che si intitola Preparati Laura, Soldati d'Italia.
Evviva!
Viaggio, attenzione perché questa è veramente una chicca, viaggio nelle missioni militari internazionali, prodotto da Rai Italia con la collaborazione del Ministero della Difesa. Cioè, quindi noi...
tutto a spese pubbliche.
Esattamente, stavo proprio sottolineando questa cosa, che anche noi abbiamo pagato questo meraviglioso pezzo di storia del cinema italiano, o meglio italiota. Infatti ho presentato in anteprima il film Soldati d'Italia, 60 minuti di 6 puntate realizzate per raccontare, virgolettato, l'impegno e il lavoro dei militari italiani nelle missioni all'estero. Questo è andato in onda il 3 novembre in occasione della festa delle Forze Armate sui canali di Rai Italia negli Stati Uniti, Africa, Australia e Asia. Quindi abbiamo fatto vedere anche a questi altri paesi quanto siamo efficienti nel portare la guerra in giro. Ricordiamo che attualmente l'Italia è impegnata in 40 missioni, di cui 38 internazionali in 24 paesi. Sono circa 7.000 gli uomini e le donne delle forze armate impegnati in operazioni internazionali, oltre 7.200 in quelle nazionali. Vi ricordate Strade Sicure, cazzi e mazzi? Questi numeri e queste iniziative, in chiave fortemente propagandista, non possono non destare preoccupazione per chi vorrebbe la Sardegna libera dall'occupazione militare e non più complice della guerra imperialista. A Fora scontro sull'occupazione militare della Sardegna coglie l'occasione per dichiarare che continuerà ancora più deciso il percorso da intrapreso. Ricordiamo che questa è una rete che coinvolge varie realtà e situazioni, che appunto si mobilita contro la presenza delle basi in Sardegna dei poligoni, e questo era nota della redazione di Tamburi Rossi. Andando avanti a concludere quanto scritto invece dai compagni di Aforas, dice: rifiutando di concepire l'operato dell'esercito in Sardegna e all'estero e di dar voce a generazioni di colonizzatori sfruttati, depredati e ammalati per mano dei militari dello Stato italiano, è giunto il tempo di dire basta, pretendere la chiusura dei poligoni, le bonifiche e i risarcimenti per i danni subiti e la restituzione delle terre alla comunità. Aforas, mi sembra più che insomma giusto e interessante questa cosa, ma non solo, insomma, in questo appunto di questo docufilm pagato da noi con molta mestizia, è una degli strumenti che si sono dati. L'altro, appunto, ne parlavamo prima, è questo veramente schifo di videoclip che per quanti non hanno avuto la fortuna di vederlo è guardabile anche sul sito di Repubblica, lo trovate, e veramente, cioè, bisognerà farne una presa in giro, perché è qualcosa di talmente tanto stucchevole che è impressionante. Ma un altro riflessione la fa sempre a Foras sull'argomento, con un altro post che è intitolato "Il video truffa delle forze armate, un'orrenda propaganda". Nel centenario del 4 novembre, festa delle forze armate dell'Unità d'Italia, istituita durante il regime fascista in ricordo della virgolettato vittoria della prima guerra mondiale, vittoria cioè che proprio non è, le forze armate proseguono nel loro percorso di propaganda militarista con la pubblicazione di una sorta di spot pubblicitario che vuole far leva sul senso di umanità del soldato che sceglie di rischiare la vita per salvare innocenti. Ma è,
per un tenero abbraccio, dice il filmato, ma non voglio spoilerare troppo.
Sì, un tenero abbraccio, e non vi dico l'immagine del tenero abbraccio, perché è qualcosa che veramente fa veramente impressione. Comunque, è facile portare in sordina morte e sofferenza per poi ergersi a salvatori di vite umane. Ancora più facile è girare un video che vede i vari reparti impegnati in azioni di guerra, salvataggi e sbarchi in terra, mare e cielo, in un teatro di guerra simulata che è il più grande d'Europa, la nostra Sardegna, all'interno dell'area del poligono di Teulada. Le riprese sono state oggetto di dibattito all'interno degli stessi apparati statali in questi giorni, perché ritenute troppo guerreggianti. Hanno però superato la censura del primo momento, facendo prevalere l'ostinazione di potenza, chiaramente ricercata nella selezione delle immagini approvate dal Ministero della Difesa. Di che azioni di guerra si tratta? Quale difesa contro quale nemico? Non c'è nessun reale bisogno di difesa, nessun nemico da combattere. Tutto questo ha dell'assurdo e del macabro, ancor di più quando ci arriva notizia che le bambine afghane viste nel video sorridere ai militari altro non sono che alunne di una scuola del Sulcis, cioè Sardegna, che vivono e giocano respirando l'aria inquinata e intossicata da un poligono che da decenni è il campo preferito per i giochi e le esercitazioni di guerra italiane, in una terra che fatica a immaginarsi un futuro roseo, anche e soprattutto per colpa del colonialismo militare impiantato dagli italiani negli anni 50 ad oggi. E la sempre più costante presenza delle forze armate all'interno delle scuole è sintomo di una ricerca di legittimazione e approvazione delle forze armate nei ragazzi, con una chiara istigazione all'arruolamento. Si riflette poi nei dati statistici che vedono la Sardegna in testa per i percentuali di arruolamenti. E comunque questo tentativo viene fatto anche in Sicilia abbondantemente, e qua dalle nostre parti inizia a essere sempre più presente. Concludiamo il comunicato comunque di Aforas, che dice: vorrebbe darci l'idea di un esercito buono, cordiale e umano, ma noi sappiamo chi e che cosa si nasconde dietro questa ridicola maschera. E questo è appunto le vostre forze armate di guerra e malattia. Questo qua è il comunicato di Aforas, che noi ovviamente non possiamo che sostenere.
Assolutamente.
E consiglio, insomma, a quelli che hanno il pelo sullo stomaco di guardarsi lo spot fatto appunto dal Ministero della Difesa, perché veramente, veramente, cioè, smasca, cioè proprio è talmente tanto posticcio che insomma è addirittura, cioè, insomma, è proprio stucchevole, cioè, si vede quanto sia volontà di propaganda. Vabbè, questo un po', ecco, per chiudere il cerchio, vedere come questo tentativo di legittimare attraverso anche l'istruzione, la propaganda e quant'altro di culturale sia la presenza della guerra oggi anche nel nostro quotidiano, direi che questa parentesi la chiudiamo
per andare a parlare poi di un'altra propaganda.
Esatto, altrettanto poi, insomma, sempre in realtà andiamo sempre a parlare della stessa cosa, cioè la rilettura della storia, la mistificazione della storia per legittimare l'occupazione e la guerra presente. Cambiano gli attori, nel senso che, poi fino a un certo punto in realtà,
cambia più che altro l'area geografica, gli attori più o meno sono quelli.
Sempre quelli, perché ci spostiamo invece a parlare della appunto della brigata ebraica, no? Questo feticcio che i sionisti nostrani hanno tirato fuori dal cappello per poter giustificare la loro presenza all'interno delle manifestazioni per il 25 aprile, quindi cercare di legittimare l'occupazione sionista della Palestina come appunto una cosa che fa parte anche un po' della nostra storia, ecco, no? Cioè un po' cioè è anche un po'.
Siamo tutti un po' brigata ebraica.
Ecco,
insomma.
Secondo loro, sì. O comunque, come diceva Renzi quando era andato in gita dai suoi amici di Tel Aviv, appunto, le nostre radici alla fine sono in Israele.
Vabbè.
Ma per parlare di questo nello specifico andiamo a collegarci con Renata, una compagna della Fronte Palestina di Milano, che molto ha da raccontarci appunto rispetto a questo nuovo tentativo di entrismo nella nostra storia per legittimare l'occupazione presente. Quindi i nostri ascoltatori avranno pazienza 2 minuti che andiamo a raggiungerla telefonicamente e torniamo in diretta.
Abel, move your shoulders.
Eccoci nuovamente in diretta quando sono le 20:40 di lunedì 5 novembre, sempre con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte su radiazione.info, e noi siamo in collegamento con una compagna del Fronte Palestina di Milano. E intanto grazie di esserti collegata con noi.
Sì, grazie a voi. E ecco, io volevo spiegarvi di che cosa si tratta.
Esatto, proprio per capire un po' qual è questa nuova invenzione che si chiama Italia Lodi.
Esatto, esatto. Allora, noi abbiamo preparato questo presidio che verrà fatto venerdì 9 novembre dalle ore 17:30 fino alle ore 20 in piazza Broletto a Lodi. Perché? Allora, partiamo un attimo da quello che è la piccola locandina che noi abbiamo preparato per questo evento. Partendo da quello che noi sempre facciamo come sostegno alla resistenza del popolo palestinese, e coscienti anche di quello che è il sionismo e quindi il suo modello di paese fortezza che esporta praticamente in tutto il mondo quegli strumenti e le tecniche che servono per sigillare i territori occupati, seguendo appunto una logica ben precisa che è di occupazione, di sradicamento e praticamente per contenere ogni forma di dissenso. Noi conosciamo molto bene tutto questo e ricordiamo anche che la questione della Palestina è ancora irrisolta e che il popolo palestinese deve poter godere di quei diritti inalienabili che sono l'autodeterminazione, l'indipendenza e il diritto al ritorno e la cessazione del blocco a Gaza. E quindi anche la repressione che viene fatta nella Cisgiordania, repressione che ha il suo punto di culmine con quotidiane aggressioni ai palestinesi da parte dei coloni che sono comunque liberi di agire sotto la protezione dell'esercito. In più non dobbiamo dimenticare che ci sono centinaia e centinaia di palestinesi che vengono arrestati e messi nei lager senza processo, applicando quella che è la pratica della detenzione amministrativa. Con questa premessa siamo arrivati al punto dolente, che è questo: nel nostro territorio, improvvisamente nel territorio di Lodi, si autocelebra attraverso una mostra sulla Brigata Ebraica il sionismo, confermando anche questa intensificazione di una campagna mediatica, campagna che abbiamo già visto in parte per quanto riguardava il Giro d'Italia. Si rifanno praticamente, come si suol dire, si rifanno il trucco e si rendono carini e simpatici. Questa cosa della Brigata Ebraica arriva praticamente del tutto inaspettata, anche perché non c'era nessuna premessa che facesse pensare a una cosa del genere, e la cosa che poi ci ha lasciato allibiti è questa. Questa mostra viene presentata e l'ANPI di Lodi, che viene interpellata dal comune, non dà la sua adesione. Non solo, praticamente il direttivo provinciale dell'ANPI di Lodi declina l'invito formulato dal comune e dà in un suo comunicato spiegazione del perché non accettano di promuovere questa iniziativa. E vi leggo un pezzetto di quello che ha formulato l'ANPI di Lodi e poi vi spiego il resto. La Brigata Ebraica in Italia, la liberazione, sarebbe il titolo di questa mostra, in quanto l'iniziativa appare esplicitamente promossa da istituzioni e organizzazioni dello Stato di Israele. Appare quindi inopportuna l'adesione da parte di una libera associazione, qual è la nostra, a iniziative di organismi istituzionali di uno Stato estero, tanto più che si tratta di uno Stato che tenacemente si oppone alle risoluzioni delle Nazioni Unite che lo riguardano, si è dotato di armamento nucleare, rifiutando qualsiasi controllo della comunità internazionale, occupa illegalmente i territori palestinesi e il Golan siriano, tiene sotto assedio la popolazione di Gaza, pratica la segregazione e la discriminazione nei confronti della popolazione arabo-palestinese. Utilizza anche l'assassinio nei confronti dei dirigenti palestinesi e di civili inermi. Detto ciò, l'ANPI provinciale del Lodigiano non dimentica affatto il ruolo importante svolto nella resistenza dagli italiani di origine ebraica. Questo è quello che il comunicato dell'ANPI dà come spiegazione al rifiuto. Naturalmente compare poi su un organo sionista l'indignazione il direttore del museo della Brigata Ebraica, questo Davide Romano, addirittura definisce il comunicato vergognoso. E il patrocinio, visto che l'ANPI di Lodi si rifiuta, viene dato dall'ANPI di Milano, che praticamente è come se sconfessasse quello che esce dall'ANPI di Lodi come votazione unanime del consiglio dell'ANPI. Ecco, queste in poche parole quello che sta succedendo.
Allora, un scavalcamento,
esatto, e che avrà comunque delle ripercussioni, perché credo che i compagni dell'ANPI di Lodi non si lasceranno zittire in questo modo. Quindi noi abbiamo deciso di proporre questo presidio, dove accanto a una spiegazione di quello che è appunto la situazione della Palestina, che cos'è il sionismo, il perché uno insiste continuamente con queste analisi, spiegheremo anche quello che è frutto di un lavoro fatto in modo molto preciso e puntuale da Ugo Gianangeli e da ISM Italia, in occasione ad esempio di analoghi problemi che riguardano Milano, soprattutto per il 25 aprile, quando appunto la Brigata Ebraica sfila per le strade di Milano e quindi ogni anno puntualmente si va a ribadire quelli che sono i concetti. Ecco, come è già stato poi spiegato in altre occasioni, appunto una di queste è proprio il 25 aprile, c'è questo passaggio, diciamo, storico sulla Brigata Ebraica, che non aveva al suo interno ebrei italiani, essendosi costituita nella Palestina del mandato britannico. Esatto. Invece facevano parte di questa brigata praticamente soldati che provenivano, oltre che dalla Palestina, da paesi come il Canada, l'Australia, il Sudafrica o paesi di origine polacca e russa, no? Invece combattevano gli ebrei di origine italiana nelle formazioni partigiane, soprattutto Garibaldi e Giustizia e Libertà, e dando un contributo significativo con circa più di 100 morti, che non è una cifra piccola, tenendo conto di quello che era la popolazione di origine ebraica in quel momento in Italia. L'apporto reale invece della Brigata sionista alla lotta di liberazione, al di là di quello che molti affermano che quasi ha liberato l'intera Europa, è limitato al periodo che va dal 1 marzo del 45 al 21 aprile del 45. E viene schierata sulla linea del fronte nei pressi di Alfonsine in Romagna e combatte con le proprie insegne a fianco della divisione Friuli del Corpo Italiano di Liberazione e della terza divisione del Corpo d'Armata Polacco. I 42 caduti in queste operazioni militari che si svolgono a Riolo Terme, a Imola, a Ravenna, sono nel cimitero di Piangipane a Ravenna, provincia di Ravenna. Molti dei soldati della brigata sionista provenivano dalla Ghana, altri vi aderirono rientrando in Palestina, e insieme all'Irgun e alla banda Stern, questi furono protagonisti della pulizia etnica della Palestina. In questo lavoro poi ci si domanda anche, per chi ricorda invece il contributo di sangue dei palestinesi nella lotta contro il nazismo? I morti palestinesi non fanno mai notizia, eppure su 12.446 palestinesi arruolati dal 1939 al 45 nell'esercito inglese, 701 furono i loro morti. Ecco, questa diciamo che è la spiegazione più storica di quello che è.
Certo.
E invece noi assistiamo praticamente dal 2004, no, allo sfilare nel corteo del 25 aprile a Milano delle insegne della brigata ebraica.
Protette dal PD, ricordiamolo sempre.
Esatto, perché... ricordiamo sempre che, esatto, proprio negli ultimi cortei addirittura ha fatto il servizio d'ordine tenendosi girato verso quello che erano invece i compagni, le persone che protestavano il loro dissenso, no?
Certo. Tra l'altro a Milano, sì, ma anche a Roma e in altre città comunque tentano,
esatto,
di, far,
esatto,
di
tentano
farsi presente.
Di farsi presente. È tutto è un passaggio questo, anche perché l'associazione appunto della Brigata Ebraica dichiara che la decisione di sfilare è un passaggio di un percorso che deve portare allo sdoganamento del sionismo. Queste sono affermazioni loro testuali, no? E addirittura si legge: crediamo infatti importante spiegare agli italiani che il sionismo è un ideale alto, nobile e giusto. No?
Esatto.
E a Milano in particolare tutta questa operazione di propaganda è organizzata appunto da questa associazione che si chiama Amici di Israele.
Che ben conosciamo.
Che ben conosciamo. Associazione che si è spesa anche abbondantemente durante i vari periodi elettorali, che ha fatto tutto un lavoro anche durante il Giro d'Italia. E niente, noi a Lodi l'abbiamo vista già lo scorso anno, quando hanno presentato in un circolo culturale un libricino intitolato I nuovi antisemiti. E naturalmente i nuovi antisemiti eravamo noi e altri.
Chi espone la loro lettura,
esatto,
della storia
di
Palestina,
esatto, e anche chi si oppone alla riscrizione della storia, perché a questo punto oltre al discorso sulla Palestina c'è anche un discorso di mistificazione di quella che è stata la storia della liberazione, la storia della resistenza nostra.
Certo.
Che dire, cioè, a parte il primo...
Abbiamo visto proprio in questi giorni, no, la mistificazione che c'è stata della Prima Guerra Mondiale,
esatto,
proprio Pandan con questo discorso qua, cioè
esatto.
appunto serve la rilettura del passato per legittimare l'occupazione e l'oppressione del presente, quindi...
Non solo, certo, questo discorso molto sottile poi passa addirittura nelle scuole, ma non soltanto nelle università, parte addirittura dalle scuole elementari, dove anche i testi, se voi leggete qualunque testo di storia, la cosa che salterà agli occhi, che ad esempio la colonizzazione viene descritta come un problema di mancanza di sostentamento, eccetera, per cui dei popoli vanno in un altro posto perché non hanno di che sostentarsi nella loro nazione. Ecco, per un bambino può sembrare una cosa normale, ma le cose non stanno in questi termini, e quindi la colonizzazione passa come se fosse un discorso semplicemente
naturale,
naturale e legittimo, soprattutto legittimo.
Certo.
Spesso vale anche per il discorso della guerra. Quindi, si parte, dicevo, da quello che è questa piccola manifestazione in Lodi, ma i discorsi intorno sono molto molto più profondi e complessi, no? E quindi si può spaziare anche su quello che è molto più vicino a noi anche in questo periodo, come repressione, come sistemi di controllo, eccetera, eccetera.
Assolutamente, quindi ribadiamo l'appuntamento per venerdì, assolutamente,
esatto,
come trampolino anche per il 25 aprile, quindi venerdì tutti a Lodi, dove?
Allora, in piazza Broletto, dalle ore 17:30 fino alle ore 20.
Perfetto, per contestare la mostra sulla brigata,
esatto,
ebraica, sulla... che veramente sputa sulla storia della resistenza per poter continuare ad opprimere,
certo,
il popolo palestinese, il
palestinese,
e prestarsi anche poi alla nostra oppressione da parte della classe borghese.
Esatto,
va
perfetto.
Bene.
Io vi ringrazio per averci chiamato,
grazie,
e niente, speriamo di essere tanti.
A tutti i compagni, grazie ancora, ci risentiamo prestissimo ovviamente per
ulteriori
aggiornamenti.
Va bene.
Un abbraccio.
Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Eccoci ormai in chiusura quindi della puntata, perché appunto siamo proprio al super sgoccioli, fra pochissimi secondi finisce la nostra puntata di oggi. Ringraziamo ovviamente tutti gli ascoltatori per essersi collegati con noi ed aver appunto partecipato alla nostra trasmissione. Ci rivediamo
alla nostra ospite,
assolutamente, e vi auguriamo una buona settimana di lotta a tutti, e ci risentiamo.